Innanzitutto, buon sabato a tutti voi e un grazie a Manuel, il nostro nuovo caro diacono, e per la preghiera e a Giovanni per il bellissimo messaggio che ha introdotto questa santa adunanza. Il messaggio che io invece oggi voglio condividere con voi è intitolato Il Messia rigettato. Quante volte ci siamo chiesti, ma come mai Gesù non è stato accolto con tutti gli onori e quei riconoscimenti che meritava, ma invece fu rigettato proprio dal suo popolo, la nazione eletta, quella nazione eletta da Dio che doveva essere di esempio per tutte le genti? Eppure Israele aspettava il Messia con trepidazione, con una speranza mai assopita, che tuttora è presente tra gli ebrei, soprattutto nella corrente ebraico-ortodossa. L'attesa era iniziata sin dai tempi antichi, dai profeti, a cominciare proprio da Mosè, che era la loro guida e li aveva portati fuori dall'Egitto, come ci ricordiamo bene, fuori da un Egitto e dalla sua schiavitù umana. Leggiamo il primo passo scritturale che ne parla e lo troviamo proprio in Deuteronomio 18, tra i versetti 15 e 19. Ecco, andiamo a prendere le nostre Bibbie in Deuteronomio 18, tra i versetti 15 e 19, dove leggiamo l'Eterno, il tuo Dio susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli. A lui darete ascolto, in base a tutto ciò che chiedesti all'Eterno, il tuo Dio, in Horeb, nel giorno dell'assemblea, quando dicesti che io non oda più la voce dell'Eterno, il mio Dio, e non veda più questo gran fuoco, perché non muoia. E l'Eterno mi disse, ciò che hanno detto va bene. Io susciterò per loro un profeta come te di mezzo ai loro fratelli e porrò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto ciò che io gli comanderò. E avverrà che se qualcuno non ascolterà le mie parole che gli dice in mio nome, io gliene domanderò conto. Già al tempo di Mosè fu annunciata la venuta di un grande profeta ed il popolo impaziente si stava preparando ad accoglierlo. Nonostante questo, Gesù però non fu riconosciuto come tale, ovvero come il Messia, l'unto del Signore. E questo avvenne anche a causa dell'errata interpretazione di alcune profezie che ne annunciavano proprio la sua venuta. Dobbiamo prima di tutto fare una precisazione molto doverosa che ognuno di noi già conosce ed è radicata negli insegnamenti che Gesù ci ha lasciato, ovvero nessuno può riconoscere Gesù come il figlio di Dio, l'eterno Dio in sembianze umane, se Dio stesso non gli ha aperto i suoi occhi, quelli del cuore e della profonda comprensione che solo lo Spirito di Dio ci concede di avere, come anche scritto in Giovanni 6,44, un passo che conosciamo molto bene e che vi rimando a una vostra lettura più tardi. Non avendo questa capacità, quindi, come già detto, donata solo da Dio, è abbastanza comprensibile non riconoscere la verità e soprattutto chi ne è il portatore. Gesù fu riconosciuto dalle folle come un profeta di Dio, un uomo unto dal Signore, ma non come il Messia tanto atteso. Ovvero fu riconosciuto da molti come un uomo giusto, un profeta come ce ne sono stati tanti in passato, ma niente di più. Ma invece, quando iniziò la vera e propria ostilità verso Gesù? Il tutto iniziò proprio dalla sua città di provenienza, ovvero da Nazareth. Dopo che Gesù fu battezzato sulle rive del Giordano da suo cugino carnale Giovanni il Battista e dopo il periodo che trascorse nel deserto per prepararsi al suo ministero, Gesù si recò proprio nella sua città di origine, dove risiedeva tra l'altro anche la sua famiglia terrena, composta da sua madre Maria e dai suoi fratelli Giacomo, Giuda, Giose e Simone, senza contare naturalmente le sue sorelle, come è anche citato in Matteo 13, tra i versetti 55 e 56. Anche questi vi rimando una lettura più tardi. Matteo 13, versetti 55 e 56. La prima cosa che Gesù fece a Nazareth fu proprio quello di andare in sinagoga per leggere alcuni passi di Isaia all'intera assemblea radunandosi per il servizio sabbatico. Terminata la lettura, egli commentò i passi appena letti, scandalizzando tutti, perché apertamente egli rivelò che tale profezia si era appena realizzata nella sua persona. Andiamo a leggere questi passi già ben conosciuti che troviamo in Luca 4, tra i versetti 16 e 21. Vi prego di prendere Luca 4, versetti 16 e 21. Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto e, come era solito fare di giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione dei prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuse il libro e, resolo all'inserviente, si pose a sedere, e gli occhi di tutta la sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Perché creò così tanto scompiglio le parole dette da Gesù in quell'occasione? Qual era il passo biblico di Isaia letto e a cosa e a chi si riferivano quelle parole? Il passo letto di Gesù è contenuto nei primi versetti di Isaia 61, che andiamo a leggere iniziando proprio dal versetto 1 fino al versetto 3, così comprenderemo meglio. Ripeto, Isaia 61, versetti da 1 e 3. Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion e per dar loro un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno per manifestare la sua gloria. Per coloro che non avevano il cuore aperto dallo Spirito di Dio, il significato di queste parole era diametralmente opposto al suo vero significato. Essi comprendevano che sarebbe giunto loro un liberatore, un condottiero guidato dallo Spirito di Dio, che avrebbe liberato il popolo dall'oppressione dei loro nemici, rimettendo Israele nel posto che gli apparteneva, ovvero quel popolo di cui tutti gli altri popoli ne temevano la loro forza e potenza perché era sostenuto e protetto dall'Eterno. Il Messia, ovvero l'unto del Signore, il Salvatore per Israele, doveva essere per loro un condottiero della stirpe di Davide e, come Davide stesso, riportare la nazione agli antichi splendori. Effettivamente Gesù è un discendente nella sua carnalità di Davide e quindi il legittimo successore sul trono di Giuda. Anche per questo motivo era seguito ed osservato da Erode Antipa e in precedenza tentata anche la sua uccisione da parte di Erode il Grande. In Matteo 1 viene spiegata tutta la genealogia di Gesù, partendo addirittura dal patriarca Abramo. Anche il popolo, conoscendo Giuseppe come il suo legittimo padre, sapeva che anche lui era un discendente della stirpe di Davide, come leggiamo ad esempio in Matteo 12, 23, dove è scritto: E tutte le folle stupivano e dicevano: Non è costui il figlio di Davide? Questo è soltanto uno dei tanti versetti in cui viene citata la sua discendenza terrena con il grande re Davide. Il popolo, sapendo ciò, lo seguiva con attenzione e cercava in ogni occasione di ascoltare ciò che egli diceva durante i suoi sermoni pubblici. Essi speravano di sentirne parole di esortazione alla ribellione verso l'oppressore, l'invito ad armarsi per combattere per la propria libertà. E spesso moltissimi se ne tornavano nelle loro case, alle loro vite, delusi di ciò, perché non avevano udito ciò che in cuor loro, scusate, si aspettavano di udire. A titolo di esempio, citiamo cosa accade a molti suoi discepoli che, non animati dallo Spirito di Dio, ma probabilmente da qualche altro tipo di spirito, abbandonarono il seguire Gesù perché non rispecchiava l'idea che si erano fatti del Messia. Leggiamo Giovanni 6, Tra i versetti 64 e 69 cosa accadde? Giovanni 6, versetti 64-69. Ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Allora Gesù disse ai dodici: Volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. I dodici, ad esclusione di Giuda Iscariota, che più tardi lo tradì, lo riconobbero per quello che realmente era, ovvero il figlio del Dio vivente, il Cristo. Ma non tutti gli altri pensarono bene di abbandonarlo per non dover magari incorrere nelle rappresaglie del Sinedrio e delle sue guardie. Ma dove nasce tutta questa confusione sulla figura del Messia? Molto probabilmente al capitolo 9 di Isaia troveremo la risposta a queste domande. Andiamo a leggere appunto Isaia 9, tra i versetti 2 e 7. Isaia 9, versetti da 2 a 7. E leggiamo: Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è elevata una luce. Tu hai accresciuto la nazione, aumentato la loro gioia. Essi gioiscono davanti a te, come si gioisce la mietitura e come si giubila quando si vide il bottino. E al versetto 4 leggiamo: Poiché tu hai spezzato il giogo che gravava su di lui, il bastone sulle spalle e la verga di chi lo opprimeva, come nel giorno di Madian. Poiché ogni calzatura di guerriero nella mischia e ogni mantello rotolato nel sangue sarà destinato ad essere arso e sarà esca del fuoco. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere mirabile. Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Come abbiamo letto nei versetti 4 e 5 di questa profezia che annuncia l'arrivo del Messia, c'è tutta la spiegazione che ha sviato il popolo di Giuda, non realmente illuminato, naturalmente. In questi versetti si parla appunto di un Messia che sarebbe venuto a liberare il suo popolo dall'oppressore, l'oppressore di turno in questo caso. E lo leggiamo nel versetto 4, fino a sterminarlo definitivamente nel versetto 5, riportando la pace sia in Giuda che sul trono di Davide. Il popolo bramava la venuta dell'unto del Signore perché già da molti secoli era schiavo dei popoli stranieri e, tranne per brevi periodi, non riuscì mai ad essere realmente un popolo libero, riconquistando quella grandezza che, dopo la morte di Re Salomone, sembrava persa per sempre. Le errate interpretazioni di questi due versi da parte di coloro che non erano stati ispirati dallo Spirito Santo di Dio generò questa delusione nei confronti di Gesù, tanto da non spingerli a fare assolutamente nulla per salvarlo dalle false accuse mosse dal Sinedrio, ma anzi furono felici di aver smascherato un altro ennesimo impostore, uno che voleva appropriarsi del titolo di Messia in modo illecito. Ma lo Spirito Santo fece comprendere ai veri discepoli di Gesù e quindi anche a noi il vero significato di questi due versetti. Andiamo a rileggerli dandogli la giusta interpretazione. Riprendiamo Isaia 9, versetto 4 e 5, dove leggiamo: Poiché tu hai spezzato il giogo che gravava su di lui, il bastone sulle sue spalle e la verga di chi lo opprimeva, come nel giorno di Madian. Gesù ha spezzato il giogo, le catene che opprimevano il popolo, ovvero la prigione in cui il peccato ha rinchiuso ognuno di noi, liberandoci dalla sua oppressione e donandoci la libertà e la vita eterna attraverso il suo sacrificio unico e ripetibile. E al versetto 5, dove è scritto: Poiché ogni calzatura di guerriero nella mischia e ogni mantello rotolato nel sangue sarà destinato ad essere arso e sarà esca del fuoco. In questo verso leggiamo che Gesù giudicherà anche i popoli, le nazioni che hanno sparso sangue innocente e coloro che non hanno voluto accettarlo, che l'hanno volutamente rigettato e non hanno voluto seguire le vie di Dio. Il loro destino è già stato stabilito ed è quello della morte eterna nello stagno di fuoco in cui costoro verranno gettati dopo il regno millenario di Cristo, nel gran giorno di Dio Onnipotente. Il guerriero che il popolo aspettava era invece un uomo che predicava il perdono, la pace fra tutti gli esseri umani e non la vendetta, perché la vendetta è solo di Dio che la esercita. Questo non poteva essere accettato ed era inconcepibile, tale dottrina era in contrasto e minava lo status sociale di cui godeva la classe sacerdotale di allora, seppure in un regime di sudditanza a Roma. Per tale motivo decisero di sbarazzarsi di quella figura così scomoda, accusandolo di bestemmia contro l'Altissimo, perché egli si dichiarava il figlio di Dio, e quindi Dio stesso in forma umana. Citiamo giusto come esempio il passo contenuto in Giovanni, capitolo 10, versetti 31-33. Giovanni 10, versetti 31 e 33, dove leggiamo: Io e il Padre siamo uno. Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro: Io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio. Per quali di esse me le lapidate? E i giudei gli risposero dicendo: Noi non ti lapidiamo per nessuna buona opera, ma per bestemmia e perché tu ti sei fatto uomo, tu che sei uomo, scusate, ti fai Dio. I miracoli erano accettati, giustamente, anche se con sospetto, ma non era tollerato che egli si definisse il figlio del Dio vivente. Tanto che chiesero anche al comandante della Guardia Romana, che presiedeva la crocifissione di Gesù, la rimozione della targa posta sopra la croce e che conteneva la dicitura riportata in triplice lingua, ovvero ebraico, latino e greco: Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Questa dicitura era inconcepibile, perché non tanto perché dichiarava Gesù come il re dei giudei, semmai ciò poteva dare fastidio forse ad Erode, ma perché le iniziali della scrittura in ebraico rivelavano il tetragramma divino e quindi asserivano che colui che era stato crocifisso era Dio. Tale riprova la troviamo anche in Giovanni 8, versetto 28, in cui Gesù stesso rivelò la sua divina natura proprio a quelli che di lì a poco l'avrebbero catturato e fatto giustiziare. Andiamo a leggerlo. Giovanni 8, versetto 28. Quindi Gesù disse loro: Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. Per questo insistettero senza successo nel cambiarla in Gesù il Nazareno, che ha detto io sono il re dei giudei. Quanto raccontato circa la disputa sul testo dell'iscrizione posta sulla croce lo trovate in Giovanni 19, tra i versetti 19 e 22, a cui vi rimando però una vostra lettura a casa. Ripeto, Giovanni 19, versetti 19 e 22. Molti ebrei ortodossi, probabilmente per questo motivo e per come sono andati a finire i fatti narrati dai Vangeli, la maggior parte del mondo di questi ebrei ortodossi non riconosce o rigettano o saltano completamente il capitolo 53 di Isaia, dove si parla appunto del sacrificio e del tipo di condanna che fu inflitta a Gesù, quasi come ad esorcizzare un avvenimento che secondo loro non è mai avvenuto. Noi conosciamo alla perfezione i fatti. E conosciamo ogni significato delle parole di Gesù, delle profezie su di lui, che si stanno compiendo prima del suo ritorno, perché lo abbiamo accettato come il reale Messia, quello che gli ebrei stanno ancora attendendo, e sappiamo che egli ha portato a compimento ogni profezia a lui dedicata. Presto ritornerà con grande gloria e la potenza dell'Eterno a ristabilire la sua giustizia sulla terra attraverso il suo regno. Il regno di Dio come lo era un tempo. Gioiamo grandemente in attesa di questo evento che ci porterà nella vita eterna in comunione con il Padre e il Figlio, ovvero il Messia tanto atteso. Siate certi di questo. Dio proteggerà sempre il suo popolo, ovvero coloro che lo hanno accettato e riconosciuto in Gesù Cristo, il Messia rigettato da molti. Ogni cosa che facciamo o diciamo, Facciamola sempre a suo onore e gloria, perché grandi benedizioni le riceveremo e al ritorno del Messia la vita eterna. Io vi ringrazio per la vostra pazienza nell'ascoltarmi e un buon proseguimento del sabato.